Maria Teresa Benedetti, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta, davvero benvenuta qui nel posto delle parole per incontrare il suo pensiero, il suo sguardo e decifrare il gesto artistico di Vincent van Gogh. Ricordo ai nostri ascoltatori che Maria Teresa Benedetti, storica dell'arte e grande ufficiale della Repubblica, oltretutto. Quando è stata insignita di questa onorificenza, Maria Teresa Benedetti?
Una cosa del presidente Segni, che veniva sempre a vedere le mostre al Vittoriano, e allora mi disse: presenta i documenti perché ci saranno, insomma, diamo delle onorificenze. E così io presentai i documenti e ebbi questa bella, quel riconoscimento. Ci conoscevamo perché lui con sua moglie era una coppia molto simpatica, venivano sempre quando c'erano le mostre al Vittoriano, c'era un collegamento tra il Vittoriano e appunto il presidente, e così non perdevano occasione, venivano lui e la moglie, chiacchieravamo molto amabilmente. Lui era un uomo di scienza, no, un uomo di finanza, insomma, no? Però era molto interesse e molta capacità di capire l'arte, e quindi sono stati sempre degli incontri molto simpatici, con la moglie invece mondana, garrula, gentile, e invece lui, questa persona di grande caratura, che capiva benissimo tutto. Mi ricordo una volta, di fronte a un paesaggio di Monet, un fiume di Monet con la barca, appunto, e le ragazze sulla barca. Lui era entusiasta di questa pennellata di Monet, che mescolava i colori, o li divideva pure, insomma, era molto contento, molto, molto emozionato. E quindi erano visite molto gradevoli, molto belle.
Era il famoso dipinto La barca blu di Monet.
Sì, era molto, mostrava un interesse e la capacità di fare delle osservazioni assolutamente pertinenti, e quindi era molto piacevole ospitarlo, anche se i suoi dell'ufficialità, dell'organizzazione, dicevano: il presidente adesso si fermerà qui, la visita durerà tanto. No, lui sovvertiva tutto, faceva come gli piaceva e vedeva le cose per vederle veramente, quindi bello.
Per vederle veramente. E adesso, per vederle veramente, Maria Teresa Benedetti ci accompagnerà in una mostra, alla mostra di Vincent van Gogh, a questo artista dedicato, una mostra che è in corso a Roma, in un posto molto bello, tra l'altro, il Palazzo Bonaparte. Ci vuole raccontare anzitutto del Palazzo Bonaparte, per chi non lo conoscesse? Che cosa racconta questa
storia? Della madre di Bonaparte, anche dopo che lui aveva avuto la sconfitta di Waterloo, ed era stato prima, insomma, e poi aveva avuto i 100 giorni, poi era arrivato a Sant'Elena, insomma, poi morirà. Anche dopo, questa Letizia Romorino, era la madre di Napoleone, è vissuta in questo palazzo. C'aveva una veranda che è molto bella, che la facciamo vedere sempre anche ai visitatori, nella quale che girava appunto fra Piazza Venezia e il corso, proprio nell'angolo, appunto, perché il palazzo è all'angolo su Piazza Venezia, e quindi questa veranda, il primo piano, lei poteva vedere il mondo, anche appunto in anni di vecchiaia, quando la situazione sua non era più così brillante come era stata quando Napoleone era nel cuore dell'Europa, era la persona più importante, per alcuni anni è stata la persona più importante di tutta l'Europa, no? E insomma, dopo invece c'era stata la caduta, ma lei è vissuta lì, e quindi questo Bonaparte è il nome della madre di Napoleone, che è vissuta in questo palazzo che adesso è delle Generali e che viene tenuto molto bene, e dove adesso si ospitano le mostre dell'organizzazione Artemisia, curata da Iole Siena,
che è l'anima e non solo di Artemisia, questa presenza nell'arte, nella cultura. E a proposito di arte e cultura, adesso andiamo a incontrare lo sguardo di Vincent van Gogh. Certo, Maria Teresa Benedetti, di van Gogh si è detto molto, si sono viste molte, molte mostre. E si potrebbe dire ancora una volta su Van Gogh. Ebbene sì, ancora una volta, perché di Van Gogh non si dice mai abbastanza. Lei cosa ne pensa?
Beh, certo, insomma, è una scoperta continua. Poi a Roma c'era stato un Al Vittoriano prima, in anni remoti, negli anni '80, mi pare. E così, insomma, una alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, anzi negli anni '80, Al Vittoriano forse negli anni '90, e poi adesso questa, ma sai, siamo già nel 2022, no? Quindi gli anni passano e Van Gogh è sempre attuale, cioè ogni volta che lo si ripropone ci si stupisce che questo artista abbia avuto una vita così difficile, che naturalmente non sia stato riconosciuto per quello che valeva da parte dei contemporanei, che abbia avuto poi dopo, non abbia venduto un quadro finché è vissuto, e poi dopo abbia invece adesso una fama anche dal punto di vista della ricchezza del suo mercato, della straordinaria felicità del suo mercato, tanto che ha venduto quasi anche a 100 milioni forse, 100 milioni di euro, insomma, sì.
Sì, le quotazioni, infatti le quotazioni dei quadri di Van Gogh sono quotazioni che sono sempre molto molto iperboliche. Maria Teresa Benedetti, però siamo alla vigilia, il prossimo anno ricorrerà un anniversario molto importante, 170 anni dalla nascita di Vincent Van Gogh, e questa mostra vuole, per così dire, anticipare un po' questo appuntamento importante, questa mostra che è aperta fino al 26 marzo prossimo, come dicevamo, al Palazzo Bonaparte. Ecco, è una mostra molto attesa, perché di Van Gogh si attende sempre la mostra, ma lei poco fa, Maria Teresa Benedetti, diceva che di Van Gogh ci si stupisce sempre. Lei, curando questa mostra, di che cosa si è stupita?
Ma mi sono rinnamorata, naturalmente, di questo artista così intenso, così capace di trasferire una realtà modesta in valori invece altissimi, valori spirituali. Insomma, nel dipingere i contadini, appunto dando loro la possibilità di diventare delle personalità che tutto sommato guardano più al cielo che alla terra. Insomma, questa umanità grandissima che naturalmente diventa poesia. Insomma, non è una cosa da poco, perché gli artisti possono essere anche bravissimi, ma naturalmente così esaurire la loro bravura, diciamo così, nella realizzazione di qualcosa che si tocca naturalmente, ma insomma così, nella quale si adopera un mestiere importante. Lui non ha mestiere importante, lui è veramente così un'anima che dipinge, una persona che tutto sommato vuole esprimere valori che vanno al di là proprio, diciamo, del valore singolo, diciamo, di un dipinto proprio, cioè attribuisce significato, un significato che è veramente molto elevato. E allora tutto questo, e lui poi è un disperato, e allora tutto questo naturalmente genera un atteggiamento così di grande rispetto nei suoi confronti, nei confronti del suo lavoro, un rispetto che va al di là della considerazione appunto tecnica o della scelta di un determinato mondo. E, insomma, lui supera le cose, reinventa la realtà, come diceva Bacon, che è un altro disperato come Francis Bacon, che dedica tanta attenzione appunto alla figura di Van Gogh, dedicandogli due mostre e una lunga conversazione con Sylvester, che è uno studioso londinese, negli anni '80, nel 1982, appunto definendo il realismo di Van Gogh reinventato proprio, perché dice non è la, e questo riflette anche quello che Van Gogh scrive in una lettera, che non è un realismo, voglio dire, che trasmette proprio i connotati precisi della realtà, no, la reinventa, non è proprio una realtà che corrisponde appunto all'oggettività in senso stretto, però è qualcosa che la supera e l'allarga e le dà una dimensione che è spirituale. Quindi Van Gogh non ci interessa. Vediamo questi piccoli quadri scuri, questi disegni, perché lui comincia disegnando e poi dopo la mostra naturalmente segue rapidamente, si capisce così il suo percorso, che è un percorso di 10 anni, non di più 1880-1890, ma nel percorso nel quale si esplica tutte le possibilità creative appunto di un'anima singolare, dolorosa, perché lui è anche malato, oltre ad essere difficile di carattere, è anche un malato, un grande malato, che a un certo momento anzi rinuncerà a vivere all'esterno nella vita di tutti quanti, ma insomma si ritirerà in luoghi nei quali possa essere assistito, come l'ospedale di Saint-Rémy, e insomma poi gli ultimi mesi del soggiorno verso Uruguay, e dopo il soggiorno ad Arles, nel sud della Francia, dove aveva cercato di istituire un rapporto molto interessante per lui con Gauguin, con Paul Gauguin, un rapporto che invece diventa un contrasto drammatico che lo porta addirittura a un'autopunizione, cioè il taglio dell'orecchio. E allora dopo questa cosa qua lui vivrà sempre accudito, in qualche modo seguito, ci avrà periodicamente delle crisi, ma dalle crisi poi si riapre alla vita, riapre al colore, dice a raggiungere una nota più alta, riesce a raggiungere anche in questa condizione, diciamo, di complessità anche fisica, una nota più alta, mira a raggiungere una nota alta, così una nota di colore chiaramente, perché mentre i primi 5 anni sono dedicati agli oscuri bagliori diciamo della vita dei contadini, dei boscaioli, dei taglialegna, dei tessitori, delle donne che lavorano in casa, immerse nei lavori domestici, oppure anche donne che voglio dire aiutano i mariti portando sacchi pesantissimi di carbone alla miniera per poterli far lavorare, insomma donne che soffrono il peso di un'esistenza dura, ma nello stesso tempo hanno la fiducia in qualcosa che succederà a cambiare la loro vita, a dare un significato più alto alla loro esistenza.
Maria Teresa Benedetti, però vorrei ancora ragionare con lei sul fatto di questo luogo comune che è associato a Vincent Van Gogh, dell'uomo maledetto, dell'uomo solo, l'artista maledetto. Ecco, quanto questo ha nuociuto, perché se noi leggiamo le lettere, sono di una tenerezza straordinaria le lettere verso il fratello Theo, ecco che traspare un'altra persona. E poi
non è maledetto, no, lui è un uomo che anzi ha una fede, non è una fede confessionale, anche se fa il predicatore, prima di fare l'artista lui fa il predicatore, il pastore di anime, suo padre era un predicatore di quelli inseriti proprio nel lavoro, diciamo, lui se lo inventa questo lavoro, però gli piace di fare anche appunto così, di predicare, no? Ma lui veramente insomma non è un disperato, ma nel senso sempre uno che ha una grande fiducia nella vita, oscilla tra queste due cose che sono entrambe poi drammatiche chiaramente, no? E in questo modo naturalmente riesce ad esprimere appunto così contraddizioni e drammi di tutto quello che è umano.
La mostra di Roma, attraverso ben 50 opere provenienti dal prestigioso museo Kröller-Müller di Otterio, ci presenta la figura di Van Gogh in una forma molto singolare. Maria Teresa Benedetti, quando noi raccontiamo qui nel posto delle parole le mostre, raccontiamo l'arte, chiediamo sempre ai nostri ospiti, in questo caso lei, di estrarre un'opera e di farcela vedere con parole sue. Quale sceglie?
Adesso non so, posso scegliere appunto questo grano, come si chiama? Campo di grano al tramonto, con covoni, al tramonto, vedo nella luce della sera, adesso nel preciso non me lo ricordo, lui stava ricoverato nell'ospedale appunto a 2 chilometri da Saint-Rémy di Provence, Saint-Paul-de-Mouzon, e qui in questo ospedale naturalmente viveva una vita circospetta, cioè lavorando all'interno spesso e qualche volta invece spingendosi nei campi quando appunto la sua salute gli consentiva di muoversi. E allora rappresenta questo campo di covoni, questi covoni raccolti in forme naturalmente metodiche, in qualche modo in forme organizzate sotto il sole al tramonto, con un bleu invece nel cielo che naturalmente annuncia la sera, cioè un abbraccio della natura che è magnifico. Non è il quadro più bello, in questo momento mi è venuto in mente questo dipinto, come anche l'altro molto bello, il giardino del manicomio di Saint-Rémy, dove insomma parla una panchina vuota, l'ombra dietro del suo giardino del grande edificio medievale dove appunto c'è l'ospedale, e soprattutto il prato, ora verde chiaro, ora verde scuro, un prato non molto curato, anche un po' trascurato, ma dove nascono fiori di ogni colore e di ogni tipo, cioè un abbraccio con la natura che naturalmente è di grande intensità, proprio perché questa cosa lui la vede da dietro le finestre dell'ospedale, naturalmente quando magari non è in grado di uscire, e quindi è un riflesso diciamo di uno stato d'animo anche profondo, di amore per la natura, di anche senso diciamo di malinconia molto forte per le caratteristiche della sua vita.
Vorrei ricordare anche, prima di chiudere questa conversazione, il libro dedicato a Van Gogh, Capolavori, nell'edizione curata da Maria Teresa Benedetti e poi da Francesca Villanti, il libro pubblicato dalla casa editrice Schirà. Ma prima di salutarci, Maria Teresa Benedetti ci racconta come si è avvicinata alla parola arte.
Insomma, io sono nata a Urbino, qui è la città di Raffaello, come si sa, proprio davanti al Palazzo Ducale. Da bambina giocavo attorno al monumento di Raffaello, e così ho scoperto come erano fatti anche i bambini, diciamo, perché io ho due sorelle, due femmine, due bambine. Sono cresciuta, diciamo, nel culto dell'arte, con questo Palazzo Ducale, in una piccola città che ormai aveva perso, diciamo così, le vestigia di un passato, che aveva avuto anche una rilevante importanza, e così come memoria di un mondo che non c'era più, però sempre naturalmente con l'occhio rivolto all'arte, rivolto alla cultura, all'arte. Mia madre poi era una laureata, si era laureata nel 1924, perché qui siamo naturalmente, abbiamo vissuto tutto il secolo, sia i miei genitori che io, insomma, e anzi l'abbiamo superato di 22 anni, io ho 93 anni adesso, quindi sono una decana. L'amore per l'arte è venuto fin dalla scuola, dall'educazione che nostra madre ci imponeva, comprandoci tutti, abituandoci ad essere delle ragazze che dovevano in qualche modo pensare, poi gli studi universitari, il rapporto con Lionello Venturi, e naturalmente anzi prima io pensavo di studiare la letteratura, perché naturalmente avevo l'interesse per un altro grande marchigiano, per Leopardi. Ma poi invece Venturi, tornato dall'America dopo la guerra, circonfuso diciamo appunto del prestigio che si era guadagnato non volendo firmare il suo diciamo la rinuncia, l'adesione al fascismo, e invece facendo l'esule in Francia prima e negli Stati Uniti dopo, studioso molto attento, persona molto dolce, ormai anziano, quindi questo rapporto con Venturi è stato veramente molto importante, è stato un segnale diciamo, che mi ha convinto a rivolgermi allo studio dell'arte. Poi dopo ho cominciato a insegnare, prima a fare i concorsi, poi a insegnare e poi appunto a dedicarmi allo scrivere arte su Paragone, la rivista di Roberto Longhi, appunto negli anni, all'inizio degli anni 70, scrivendo delle cose che riguardavano poi degli artisti inglesi dell'Ottocento inglese, proprio perché c'era un mosaico a Roma che avevo studiato, fotografato, un mosaico ottocentesco, diciamo, di Edward Brown-Jones, e poi dopo l'interesse per l'arte inglese dell'Ottocento, poi dopo sono venute tante altre cose, naturalmente. Il mio percorso è molto lungo, dura appunto dalla laurea negli anni 50 fino poi ai perfezionamenti, all'insegnamento. Per 35 anni ho sempre insegnato all'Accademia di Belle Arti, prima all'Istituto d'Arte, poi all'Accademia di Belle Arti, e quindi insomma questa vita è molto legata all'arte e a tutte le sue manifestazioni, con un'attività anche di diffusore della cultura, di giornalista, insomma ne ho fatte parecchie. Adesso mi riposo pensando a Van Gogh, che naturalmente così ha una sua capacità di integrarsi e di immergersi in un suo mondo che insomma non è da poco.
Maria Teresa Benedetti, prima di salutarci, ci dice qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Adesso però
che cosa sta leggendo?
Adesso la corrispondenza di Van Gogh, sto valutando la bellezza della corrispondenza di Van Gogh in questo periodo, perché insomma vieni con me nella Bruguiera, dice il fratello, facendoci toccare dall'erba, è un'immersione nella natura meravigliosa, insomma, e poi anche l'umanità di quest'uomo. Riesce a raccontare quello che lo riguarda, sono tutte piccole cose, non mi succede mai niente di così straordinario, anche quando è a Parigi. Lui è uno degli artisti del Petit Boulevard, cioè di quelli giovani così come Toulouse-Lautrec, Bernard, Anquetin, La Segatori, insomma tutto un piccolo mondo, il mercante per Tanguy, c'è un venditore di colori, ma però c'ha la passione di Cézanne e quindi gli fa conoscere Cézanne. Insomma, è un uomo che naturalmente, voglio dire, vive anche di cose molto piccole, ma però con una grandezza d'animo che sempre, naturalmente, una capacità anche di parlare di queste cose, anche nello scrivere a suo fratello, agli amici, ma soprattutto al fratello, che deve essere stato proprio la vittima, in qualche modo, Theo di Vincent, perché a lui si rivolgeva per ogni dramma, per ogni problema, per ogni inquietudine, per ogni necessità pratica, per tutto, insomma, voglio dire. E non è un caso che lui muore naturalmente trascurato e non tranne insomma, uno studioso che si accorge di lui, un giornalista importante, e lo definisce come il primo simbolista. Insomma, lui non vuole, essere, rimanere attaccato alla realtà. Quindi, nonostante le lodi sul Mercure de France di questo, diciamo, un giornalista, un studioso, lui no, lui vuole rimanere legato alla realtà. Comunque c'è questa, insomma, diciamo, questa corrispondenza che insieme agli autoritratti è proprio la storia di un'anima. Ecco, come diceva Di Leopardi, il mio professore di letteratura italiana, quando facevo l'università all'inizio degli anni 50, sì, la storia di un'anima. Aveva scritto, adesso il nome del professore non lo ricordo, ma ricordo benissimo questo capitolo dedicato alla parte della storia di un'anima, e per Van Gogh è la storia di un'anima, anche la sua meravigliosa corrispondenza, bellissima, lunga naturalmente, piena di inquietudini e nello stesso tempo anche di fiducia nella vita, nelle cose, nell'amicizia, nel mondo, sempre in cerca di qualcosa di importante, diciamo, di nobile, di bello, che illumina una vita povera, dove si vive poveri fra poveri, però nella quale proprio c'è invece così la luce dell'arte, l'invito alla bellezza, perché dopo i 5 anni olandesi Van Gogh diventa un colorista, e ad Arles diventa un colorista davvero, insomma un colorista Renato è anche originale, aveva adottato in qualche modo il rigore del neoimpressionismo, ma così per un attimo, poi dopo diventa appunto uno che adopera il colore in modo assolutamente originale.
821 sono le lettere che ha spedito Vincent van Gogh, sono lettere straordinarie. Dove
io segnalo questi brani perché sono estremamente poetici, pur essendo in un linguaggio parlato. Non è che ci sia dopo un linguaggio diverso dal linguaggio parlato, però è bellissimo, bellissimo. Però c'è anche la cultura, perché lui è un uomo di cultura, è uno che conosce la letteratura del suo tempo, conosce insomma così i libri importanti e nello stesso tempo così ha una possibilità di vedere il valore anche della parola.
Grazie davvero Maria Teresa Benedetti per il tempo che ci ha dedicato. Buona giornata.
A lei. Arrivederci.